aprire una finestra, perché indubbiamente questo nostro itinerario non può essere inteso come un corso di teologia fondamentale, ecco, è un intravedere come si muove questo tipo di discorso teologico a partire da alcuni riferimenti più rilevanti, ecco, più consistenti. Nell'incontro dello scorso mese avevamo messo in evidenza come l'antica questione del rapporto tra ragione e fede, che stava al centro della prospettiva apologetica, dovrebbe essere riformulato, rivisto oggi nella prospettiva del rapporto tra l'esperienza cristiana e l'esperienza umana. E avevamo notato appunto come nell'esperienza cristiana il legame con Dio passa necessariamente attraverso le realtà comuni, ordinarie dell'esistenza di ciascuno. L'esperienza umana, l'esperienza cristiana è la stessa esperienza umana che trova nel riferimento a Gesù Cristo, la sua vicenda, il giusto senso della vita per l'uomo. E allora, nell'incontro di oggi e poi in quello della prossima volta, vorrei cercare di far vedere come nel riferimento all'evento di Gesù Cristo noi possiamo effettivamente far emergere, come dicevo, il giusto senso della vita dell'uomo, quel giusto senso che si radica nell'iniziativa di Dio a favore dell'uomo stesso. Perché indubbiamente al centro della vicenda di Gesù c'è proprio il riferimento a Dio come ciò che sta alla base della vita buona, il rapporto con Dio, il rapporto riuscito con Dio come ciò che sta alla base della vita buona dell'uomo. Se noi, come dire, togliessimo questo riferimento al rapporto con Dio dalla testimonianza di Gesù, noi indubbiamente finiremmo di snaturare questo riferimento, il riferimento a Gesù Cristo. Ci sono per la verità molti tentativi in epoca recente di pensatori, di filosofi che, come dire, si impegnano proprio in un'operazione di questo genere. Cioè, noi facciamo riferimento alla testimonianza di Gesù, però prescindiamo dalla questione del rapporto con Dio. Appunto, una forma, diciamo, secolarizzata di riferimento a Gesù, al Vangelo. È un'operazione che può avere, per carità, qualche suo interesse, però, a mio avviso, snatura radicalmente appunto quello che è lo specifico della testimonianza che Gesù rende. Cioè, ripeto, se togliamo questo aspetto del riferimento a Dio, noi non ci limitiamo a mettere da parte un dettaglio, un aspetto tra gli altri, ma a mio avviso, come dire, eliminiamo quello che è il perno fondamentale di questa testimonianza di Gesù e finiamo anche di svuotare, di indebolire la sfida che Gesù continua a rilanciare anche oggi, anche nell'epoca della secolarizzazione. La sfida io la esprimerei con questa domanda: cioè, è possibile una vita buona senza un'autentica relazione con Dio? All'interno della società si possono trovare tante risposte, a questa domanda, ma Gesù ci impone di tenerla aperta, anche laddove la maggior parte degli uomini e delle donne ritenesse che è possibile una vita buona senza un autentico legame con Dio. Il compito dei cristiani, a mio avviso, dovrebbe essere quello di tenere accesa invece questa domanda, di tenerla all'ordine del giorno, di essere quindi in questo senso una presenza inquietante, cioè che dà, come dire, che non permette di accomodarsi semplicemente a livello della mentalità emergente, della mentalità comune. Ecco, per mettere a tema appunto questo riferimento fondamentale al rapporto con Dio per la vita buona dell'uomo, ho scelto di affrontare la questione della incarnazione come una delle dimensioni costitutive dell'evento, della vicenda di Gesù. Cercheremo appunto di chiederci che cosa significa che la vicenda di Gesù è una vicenda di incarnazione. E questa riflessione la porterò avanti concentrando la nostra attenzione su due punti essenziali. Il primo punto, la novità dell'incarnazione, il secondo punto, la attualità dell'incarnazione. Nel primo momento cercheremo di mettere a fuoco di che cosa parliamo quando parliamo di incarnazione a proposito appunto dell'evento di Gesù, quindi di chiarire qual è il significato effettivo di questa categoria. Nel secondo momento invece cercheremo di far vedere quale rilevanza ha questo aspetto dell'incarnazione proprio per maturare uno sguardo sulla esperienza dell'uomo, sull'esperienza dell'umano alla luce della novità evangelica. Allora, inizio dal primo aspetto a cui accennavo, la novità dell'incarnazione, lo specifico. Penso si possa dire, senza paura di sbagliare, che la realtà dell'incarnazione è la novità caratterizzante della fede cristiana. Una novità che non ha dei corrispettivi nelle altre tradizioni religiose. Intendo dire che nessuna tradizione religiosa, da questo punto di vista, compresa quella ebraica, si è mai spinta fino ad indicare Dio come il protagonista di una vicenda umana autentica, concreta, come appunto è stata la vicenda umana di Gesù di Nazareth. È vero che in molte religioni ci sono profeti che parlano, agiscono in nome di Dio. È vero che in molti testi sacri si racconta di dei che fanno la loro comparsa sulla terra assumendo la forma di animali o anche di uomini. Pensiamo appunto nei racconti della mitologia greca, le apparizioni di Deo, di Zeus, di Dioniso, di Apollo, di Venere, eccetera, di Afrodite. Oppure nella tradizione induista si può fare riferimento alle cosiddette discese di Vishnu sulla terra nella forma appunto o di di eroe guerriero, oppure anche di animale, pesce, leone, insomma. Qual è però il punto che fa la differenza tra queste rappresentazioni riscontrabili, no, nelle molte tradizioni religiose e appunto ciò che nell'esperienza della fede cristiana si intende quando si parla di incarnazione? Ciò che fa la differenza è che Gesù non può essere inteso come semplicemente un uomo di Dio, appunto alla maniera dei profeti, alla maniera dei giusti. E tantomeno può essere inteso, perlomeno stando alle fonti canoniche, appunto i racconti dei Vangeli che troviamo nel Nuovo Testamento, ecco, tantomeno Gesù può essere inteso come un Dio che, diciamo, si traveste da uomo per fare la sua apparizione sulla terra. Quando appunto nella mitologia greca, romana o nella mitologia orientale si parla di queste apparizioni o di queste discese, avatar, no, è il termine che viene usato nella tradizione induistica, si intende appunto il Dio in qualche modo indossa un aspetto umano, come fosse un vestito, e quando ha concluso il suo compito, la sua missione sulla terra, dismette questo vestito e torna alla sua condizione originaria, ordinaria, divina. Ecco, la prospettiva invece che noi troviamo nei racconti evangelici a proposito di Gesù è diversa, perché appunto lì si parla del Figlio di Dio che si è fatto uomo. O logos sarx veneto, dice appunto il prologo del Vangelo di Giovanni. Il logos, la parola, si è fatta carne. Cioè, come dicevo prima, qui si intende dire che il Figlio di Dio è diventato protagonista, è diventato il soggetto di un'autentica vicenda umana. Ecco, dobbiamo sottolineare qui ancora un aspetto importante, cioè nei racconti evangelici in realtà non succede mai che ci si riferisca a Gesù nell'intento appunto di affermare io sono Dio. Non troviamo mai attribuite a Gesù queste parole, questo tipo di espressione. Piuttosto Gesù presenta se stesso come il figlio che si pone in riferimento al padre, che si riconosce mosso, spinto dallo spirito, soprattutto Marco che usa ripetutamente questo verbo, spingere, in riferimento al rapporto fra Gesù e lo spirito. Lo spirito che lo spinge nel deserto, che lo spinge sul monte. Ecco, quindi Gesù non si identifica in modo generico con Dio, o potremmo anche dire non si presenta come la controfigura di Yahweh. Quindi, rigorosamente parlando, nel riferimento a Gesù, non dovremmo parlare, dovremmo usare l'espressione troppo generale, incarnazione di Dio. La formulazione più esatta è quella appunto che si riferisce all'incarnazione del Figlio di Dio. In altre parole, si tratta di mettere in luce come Gesù sia consapevole di appartenere alla realtà di Dio e non soltanto alla realtà degli uomini. Appunto perché quella che si esprime in lui è l'umanità propria del Figlio di Dio. L'umanità propria del Figlio di Dio. E dunque, attraverso Gesù, l'iniziativa di Dio di rivelarsi, cioè letteralmente di togliere il velo dal suo volto, è un'iniziativa che si precisa appunto fino ad assumere la figura dell'invio del Figlio da parte del Padre nello Spirito. Ripeto, se noi prendiamo sul serio i racconti evangelici, noi vediamo che emerge questa rete di rapporti in cui Gesù inserisce se stesso, quindi si mostra inserito. Gesù, il Figlio, che si rinvia al Padre come colui che lo ha inviato, mandato, e che fa riferimento allo Spirito come forza personale che lo spinge, che lo orienta, che lo sostiene. E tutto questo, appunto, non come se il Figlio Eterno apparisse come tale sulla scena del mondo, ma appunto attraverso il vissuto di un'esistenza umana autentica, comune, fondamentalmente comune a quella di ogni uomo, di ogni donna che vivono sotto il cielo. L'espressione che troviamo nel Nuovo Testamento a questo proposito è appunto quella per cui Gesù è simile in tutto agli uomini, eccetto il peccato. Questa precisazione troviamo per esempio nella lettera agli Ebrei. È una precisazione che, dal punto di vista del Nuovo Testamento, non rende Gesù meno, diciamo, meno familiare alla condizione umana, ma piuttosto intende dire che Gesù realizza la condizione umana pienamente secondo l'intenzione di Dio. Appunto. Quell'eccetto il peccato non rende Gesù meno uomo dal punto di vista del Nuovo Testamento, lo rende il vero uomo, cioè colui che appunto attua l'esistenza umana compiutamente secondo l'intenzione di Dio. Ecco, mi sembra interessante approfondire ulteriormente questa riflessione facendo riferimento ad una pagina del Vangelo di Luca, che troviamo nel capitolo 2, versetti 22 e 40, la troviamo anche riportata sulle dispense. Proprio perché è un passaggio che mi sembra raccolga in modo sintetico e efficace quelli che sono gli aspetti che entrano in gioco in questa dimensione di incarnazione con cui siamo chiamati a leggere, a identificare la vicenda di Gesù. Visto che l'avete sulle dispense, se qualcuno fosse disponibile a leggere questo testo di Luca, io riposo un po' lungo.
Sì. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e di giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asa. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio, e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.
Il mio obiettivo non è quello immediatamente di fare un'esegesi di questa pagina. Vorrei che la tenessimo sullo sfondo, appunto per nutrire la nostra riflessione su questa problematica dell'incarnazione. Abbiamo notato che questa pagina di Luca, che come sappiamo si colloca ovviamente nei Vangeli dell'infanzia, questi capitoli iniziali che Luca in parte condivide con Matteo, nel senso che sono i due evangelisti che presentano nel loro racconto anche il riferimento a, diciamo, alla fase iniziale, no, della vicenda terrena di Gesù. Come dicevo, questa pagina si apre e si chiude con un rimando alla vita ordinaria. Maria e Giuseppe, come due genitori tra i tanti della Palestina di quell'epoca, che si recano al Tempio per la purificazione, quindi per ottemperare alla legge religiosa, e nella conclusione, no, si dice appunto che Gesù, il bambino, cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era sopra di lui. È un riferimento, come dicevo, al corso ordinario, all'andamento ordinario dell'esistenza di genitori, di un figlio, quindi di una famiglia della Palestina dell'epoca. Al centro però di questo racconto Luca è attento a fare emergere la singolarità di quella vicenda, che a prima vista, appunto, ripeto, appare come simile a quella di molte altre, di tutte le altre. E questa singolarità è affidata alla voce, in particolare di due personaggi che qui vengono menzionati, Simeone e Anna. In particolare rilievo viene data alla voce di Simeone nella forma del cantico, che è incastonato tra le due parti narrative. Anche questo cambio di genere letterario da parte di Luca, genere letterario appunto narrativo nella prima parte, nell'ultima parte, e poi una variazione con un genere letterario di tipo poetico, sono versi effettivamente poetici, intende rimarcare che lì in quei versetti si dice qualcosa di particolarmente rilevante. Diciamo, l'attenzione del lettore viene concentrata, attratta in quei versetti. Appunto, ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per liberarti alle genti, gloria del tuo popolo Israele. Dentro queste parole di Simeone c'è l'interpretazione teologica di quella vicenda, a primo acchito così ordinaria, così comune. C'è l'interpretazione teologica, cioè si offre al lettore una chiave di lettura di che cosa è in gioco con la presenza di quel bambino. Queste parole che sono pronunciate da Simeone nel cantico che viene riportato sono parole che danno voce, potremmo dire, a quello stupore e a quella commozione che nascono nel cuore di chi scopre realizzato il desiderio di vedere il Messia del Signore, di contemplare con gli occhi il compimento della salvezza. In fondo qui viene richiamato in modo implicito il desiderio che attraversa tutta la storia religiosa dell'umanità. Appunto la storia dei giusti e timorati di Dio, come Simeone, la storia di chi serve Dio giorno e notte con digiuni e preghiere, come Anna. In qualche modo questi due personaggi si rendono portavoce degli uomini, delle donne religiose di tutta l'umanità. Appunto perché nella vicenda dell'esperienza religiosa si coglie la presenza di questa ricerca appassionata del divino, che è accompagnata dall'attesa di vedere la salvezza che proviene da Dio stesso. La ricerca religiosa è sempre la ricerca di qualcuno che possa promettere la riuscita piena dell'esistenza e possa mantenere questa promessa, nonostante tutto, nonostante gli ostacoli, le smentite che l'esistenza riserva, porta con sé. Ripeto, questa è una dimensione che noi possiamo riscontrare in maniera trasversale nelle diverse tradizioni religiose presenti nella storia dell'uomo. L'uomo è spinto a questa ricerca, potremmo dire, dalla notizia che Dio offre di sé attraverso il mondo della natura, attraverso le relazioni con gli altri esseri umani, attraverso quello spazio dell'interiorità che, con un'antica metafora, è chiamato la voce della coscienza. La ricerca dell'uomo religioso non è una ricerca che sorga così dal nulla o per pura spontaneità. L'uomo religioso è spinto a questa ricerca da una notizia, da una traccia, da un'interpellazione che Dio stesso rivolge a ogni uomo, a ogni donna che abitano sotto il cielo. Come dicevo, attraverso quel triplice rimando, il mondo della natura, le relazioni interpersonali, l'interiorità, la coscienza. E tuttavia bisogna anche riconoscere che a livello di questi tre rimandi la notizia di Dio, questa traccia di Dio, questa sua interpellazione si presenta accompagnata da una certa misura di ambiguità o comunque di ambivalenza. Mi spiego, nel mondo naturale noi troviamo certamente la manifestazione di una potenza armoniosa, benefica, che ci desta meraviglia, ma nello stesso tempo nel mondo naturale, noi troviamo anche lo scatenarsi di forze distruttrici. Troviamo appunto lo tsunami, il terremoto, la catastrofe, no? E allora sorge l'interrogativo: quando è Dio? Quando è Dio? Appunto è nel tramonto, nell'alba, nell'aurora boreale, ecco, che ci riempie il cuore di meraviglia, o è nello tsunami, nel terremoto che devasta e distrugge? Quando è Dio? E così, a livello dei rapporti con gli altri esseri umani, noi troviamo l'esperienza bella, positiva, della tenerezza, dell'amicizia, della dedizione, ma noi troviamo anche la minaccia dell'indifferenza, dell'odio, della prevaricazione. E allora anche in questo caso sorge l'interrogativo: quando è Dio? Quando è la traccia di Dio, la notizia di Dio? Appunto nella cura, nell'amicizia, oppure anche nella prevaricazione. E infine, facevo riferimento allo spazio dell'interiorità, profondo della coscienza. Qui si può trovare la percezione di un appello, di un'interpellazione, appunto di una voce che in qualche modo orienta nel cammino della vita. Ma nello stesso tempo, dentro l'interiorità dell'uomo, possiamo anche trovare degli impulsi scomposti, delle propensioni disordinate che condizionano. E quindi ancora una volta sorge il medesimo interrogativo: quando è Dio? Quando è la voce di Dio? Insomma, le esperienze che facciamo con la natura, con gli altri, con la nostra interiorità, in qualche modo ci offrono un presagio dell'iniziativa del divino, ci rimandano a qualcosa di eccedente, qualcosa di ulteriore, appunto ad un oltre. Ma il carattere ambivalente, ambiguo di queste esperienze in qualche misura si proietta anche su questo oltre, su questa eccedenza, e la rende a sua volta ambivalente, ambigua. Questo è il motivo per cui nelle tradizioni religiose dell'umanità noi troviamo rappresentazioni del divino, della sua realtà, della sua iniziativa, della sua intenzione, che sono connotate da questa ambivalenza. Appunto, il divino come fascinosum e tremendum, per usare l'espressione utilizzata da Rudolf Otto, questo filosofo della religione che scrive agli inizi del Novecento. Il divino come affascinante, ma anche tremendo, pauroso, appunto perché questo divino sembra lasciare traccia di sé nella pioggia benefica, ma anche nella tempesta, nel fulmine che ti colpisce. È la rappresentazione del divino come, per un verso, principio di una cura provvidente, ma per altro verso anche come principio di un'ira implacabile, distruttrice. Qual è, da questo punto di vista, allora, la novità, ecco, la novità che entra in campo con il riferimento a Gesù di Nazareth? La novità è data esattamente dal modo con cui Gesù rende testimonianza attraverso tutta la sua vicenda al volto di Dio, alla notizia di Dio, all'iniziativa di Dio. Questo modo con cui Gesù rende testimonianza traccia una linea di demarcazione, di separazione molto netta, che comporta di operare un discernimento molto, molto preciso nel rispondere alla domanda: quando è Dio? Per dirla, diciamo così, come un'espressione forse teologicamente non così corretta, ma che può rendere l'idea. La testimonianza che Gesù rende a proposito dell'iniziativa, dell'intenzione di Dio, non è affatto compatibile con la nota massima: non muove foglia che Dio non voglia. Questa massima, non muove foglia che Dio non voglia, allude ad una prospettiva per cui tutto ciò che accade nell'ambito della realtà del mondo è immediatamente riconducibile all'iniziativa, all'intenzione di Dio. Tutto ciò che accade, appunto, la pioggia ristoratrice come la tempesta, la salute come la malattia, la cura come il danno, la benedizione come la maledizione. Tutto deve essere fatto risalire all'iniziativa del divino. Ecco, Gesù pone una linea di demarcazione netta e appunto nelle sue parole, nei suoi gesti, nel suo comportamento, questa linea di demarcazione è sempre rigorosamente e coerentemente tracciata. Dio, nella testimonianza di Gesù, è associato esclusivamente agli aspetti buoni, promettenti, positivi della realtà. Solo a quel livello si incontra l'iniziativa e l'intenzione di Dio. E quindi, appunto, nella prospettiva che Gesù apre, l'iniziativa di Dio è un'iniziativa che da cima a fondo è a favore dell'uomo. Come accennavo prima, Gesù rende questa testimonianza non semplicemente con i suoi discorsi, ma con tutta la sua esistenza. E da un certo punto di vista è esattamente questa linea di demarcazione, questa differenza netta che Gesù pone tra ciò che è attribuibile a Dio e ciò che invece non può essere attribuito a Dio, tra ciò che è coerente con la volontà di Dio e ciò che invece non può essere indicato come coerente con questa volontà. È proprio qui che si trova la novità della incarnazione. Cioè il fatto che Gesù iscriva l'iniziativa, l'intenzione di Dio esclusivamente dentro l'orizzonte, dentro lo spazio della dedizione, della cura, della misericordia, del perdono, della liberazione dal male. Appunto, non c'è una parola, non c'è un gesto, non c'è una situazione in cui Gesù si allontani da questa prospettiva. E anzi, la sua polemica, la sua lotta, va esattamente nella direzione di indicare, di stigmatizzare come una contraffazione dell'immagine di Dio, una deturpazione del suo volto ogni volta che quella linea di differenza viene dimenticata, viene appunto fatta saltare. Perciò appunto si afferma che non muove foglie, che Dio non voglia, che non ci sia nessuna differenza da porre, che tutto il suo contrario possa essere attribuito all'iniziativa e all'intenzione di Dio. Ecco, questo per Gesù non è la vera religione, è l'irreligione, è il contrario della religione. Allora, se questo è ciò che possiamo indicare come la novità associata all'incarnazione di Gesù, all'incarnazione del Figlio di Dio in Gesù, adesso si tratta di fermarci ancora sull'altro aspetto, che è quello dell'attualità, cioè ci chiediamo che cosa dice alla vita di ogni uomo, di ogni donna, il fatto che il Figlio di Dio sia diventato così, in questo modo il protagonista di un'autentica storia umana. Che rapporto c'è tra la via che Cristo ha percorso e la via che ogni uomo, ogni donna sono chiamati a percorrere nella loro esistenza? Come dicevo prima, qui un aspetto fondamentale è quello per cui, secondo la prospettiva autenticamente cristiana, il Figlio di Dio non è entrato nel mondo alla maniera di un'apparizione fulminea, ma condividendo seriamente, fino in fondo, i ritmi, le condizioni della storia dell'uomo. Questa è l'indicazione che abbiamo trovato nella pagina di Luca che abbiamo citato, nel versetto conclusivo della citazione. Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era sopra di lui. Ecco, ripeto, immediatamente queste parole possono essere attribuite ad ogni cucciolo d'uomo, appunto ad ogni bambino che sia accolto e fatto crescere all'interno di un contesto familiare. Questo è un aspetto importante, cercherò di farlo emergere nel modo più chiaro possibile. Se noi ci facciamo caso, gli anni dell'infanzia, della giovinezza di Gesù, quindi gli anni che precedono la sua attività pubblica, non trovano molto spazio nei Vangeli canonici. Accennavo prima al fatto che intanto solo due dei quattro evangelisti ne parlano, Matteo e Luca. In Marco e in Giovanni noi non troviamo nessun riferimento all'infanzia e alla giovinezza di Gesù. Gli autori si concentrano subito sull'inizio della sua attività pubblica. E questa reticenza delle fonti canoniche a proposito della vita di Gesù ha suscitato molta curiosità, ha stimolato anche parecchio l'immaginazione, soprattutto degli scrittori, degli artisti. Quei Vangeli, tuttavia, ce ne parlano in modo molto sobrio, molto essenziale. Sia Matteo che Luca riferiscono alcuni episodi e poi riassumono tutto il resto in una frase tipo quella che abbiamo trovato nel versetto 40 del capitolo 2 di Luca che abbiamo citato prima. Qual è la ragione di questo silenzio, di questa sobrietà, di questa reticenza? Ma la ragione può essere ritrovata nella considerazione molto semplice, forse addirittura banale, che i Vangeli ci raccontano poco dell'infanzia e della giovinezza di Gesù in quanto c'è poco da raccontare. C'è poco da raccontare, cioè in fondo non c'è nulla che si distanzi, che si distacchi, non c'è quasi nulla che si distacchi in modo così significativo rispetto all'infanzia, alla giovinezza di qualunque uomo, di qualunque donna che abitano sulla terra. Quindi a questo livello i Vangeli in qualche modo assumono la stessa forma degli album dei ricordi che noi allestiamo, elaboriamo negli album fotografici, per dire, non è che mettiamo appunto la fotografia di ogni momento della nostra vita, noi mettiamo la fotografia di quei momenti che riteniamo in qualche modo straordinari, che comunque escono fuori dalla routine, dall'ordinarietà, che sono legati ad una particolare carica di significato. Ecco, così fanno i Vangeli a proposito dell'infanzia e della giovinezza di Gesù, laddove ne parlano. Ci consegnano alcune fotografie di momenti ritenuti più significativi. E tutto il resto invece viene lasciato sullo sfondo, appunto perché appartiene all'ordinarietà, alla normalità del farsi, del crescere di un'esistenza umana. Come dicevo, noi mettiamo nell'album dei ricordi le fotografie dei momenti straordinari, eccezionali, e questo certamente ha un senso, però dall'altra parte, se ci pensiamo, questo non vuol dire che gli altri momenti, tutti gli altri momenti, siano insignificanti, siano irrilevanti, anzi al contrario. Appunto, è proprio nelle circostanze più ordinarie, è proprio nelle situazioni normali che piano piano si costruisce la nostra storia personale, che prende consistenza la nostra identità, che si precisa anche, diciamo così, quella che è la nostra vocazione, cioè il nostro compito particolare da realizzare nel mondo, nei momenti ordinari. E non c'è nessun motivo per ritenere che questo non valga anche per Gesù stesso. Per un verso c'è poco da raccontare del tempo che Gesù ha trascorso a Nazareth, della sua vita familiare, e tuttavia proprio quel tempo così normale, così ordinario, è stato il terreno in cui ha potuto affondare le sue radici la stagione invece, diciamo così, eccezionale dell'attività pubblica, fino alla morte di croce, alla risurrezione. I lunghi anni della vita nascosta di Gesù non sono una parentesi irrilevante, sono esattamente ciò che dice la serietà dell'incarnazione, è esattamente ciò che fa la differenza tra la rappresentazione mitologica del Dio che fa la sua apparizione fulminea nel mondo, che appunto indossa l'abito, la veste umana per poi togliersela rapidamente, e invece ciò che le fonti canoniche ci racconta a proposito di Gesù, a proposito appunto del figlio che si è fatto carne, cioè che è diventato il soggetto di un'autentica vicenda umana. Faccio un'ultima osservazione, poi facciamo un po' di intervallo così prendiamo respiro. Proprio questo aspetto di ordinarietà, di normalità, ha sempre fatto problema all'interno stesso del cristianesimo. Tanto è vero che fin dall'epoca iniziale del cristianesimo hanno iniziato a circolare nelle comunità alcuni testi, i cosiddetti Vangeli apocrifi, che al contrario cercavano di attenuare, di sfumare molto questo carattere di normalità, infarcendo l'infanzia, la giovinezza di Gesù con episodi stupefacenti, sbalorditivi, appunto episodi che vengono ritenuti degni del comportamento di un figlio di Dio, così come ce lo immagineremmo noi. Se il figlio di Dio viene sulla terra, non può essere semplicemente come un bambino come tutti gli altri, un giovane come tutti gli altri. Al minimo, quando gioca con la creta, e, come dire, plasma delle figure di uccelli, no? Di passerotti, eccetera, soffiandoci sopra li anima. Questi appunto sono gli episodi che vengono raccontati dai Vangeli apocrifi, no? Lo pseudo Vangelo di Tommaso, eccetera. O anche qualcosa di più radicale, è come quando si racconta che Gesù passeggia per le vie di Nazareth, incontra un gruppo di coetanei che gli vengono incontro. Uno di questi coetanei si rivolge a lui prendendolo in giro, insomma facendo una battuta, e Gesù si volta verso di lui, lo maledice e questo muore. Ma certo, cioè, puoi fare una battuta al figlio di Dio? Puoi permetterti di prenderlo in giro? No. Il figlio di Dio come minimo ti fulmina. Ecco, vedete, è molto significativo che la grande Chiesa, cioè la Chiesa appunto che si riconosceva nella tradizione apostolica, abbia piano piano estromesso questi testi dall'uso effettuato all'interno delle comunità, specialmente dall'uso liturgico. Apocrifo, lo sappiamo, significa nascosto, ma nascosto proprio nel senso che questi testi mano a mano sono andati in disuso, sono stati messi da parte, perché le comunità delle origini non si riconoscevano nel modo con cui in quei testi si faceva riferimento alla vicenda di Gesù. È stata una scelta indubbiamente impopolare, perché ieri come oggi i miracoli vendono sempre. Diciamo, il riferimento a, non dico al soprannaturale, ma al paranormale, ti garantisce subito un'audience molto alta. Quindi la Chiesa delle origini ha fatto una scelta impopolare escludendo quei testi, e tuttavia quella scelta è fondamentale per dire la serietà dell'incarnazione. Quei lunghi anni di una normalità così assoluta da non valere neppure la pena di raccontarla, è parte costitutiva appunto della vicenda del figlio di Dio fatto uomo, diventato protagonista di una autentica vicenda umana. Facciamo un po' di pausa così poi concludo l'inizio. Il tempo normale, ordinario, della vita, della cosiddetta vita nascosta a Nazareth, è una dimensione integrante, anzi essenziale, della incarnazione, del farsi uomo del figlio di Dio. proprio perché ci dice come Gesù ha dovuto tracciare passo dopo passo il suo cammino di riconoscimento, di accoglienza, di attuazione della volontà dell'Abba, del Padre. Non come chi ha già tutto chiaro fin dall'inizio, ma appunto come chi tiene aperti gli occhi, il cuore, per non mancare le occasioni favorevoli che si presentano per occuparsi delle cose del Padre, come dice Gesù ai genitori quando lo ritrovano nel Tempio a Gerusalemme. Ecco, occuparsi delle cose del Padre proprio mentre continua ad occuparsi delle cose di tutti. Le due cose stanno, i due aspetti stanno insieme, sono inseparabili. Gesù si occupa delle cose del Padre mentre continua ad occuparsi delle cose dell'umano comune. Sarebbe ancora tutta da scrivere, secondo me, una riflessione, diciamo, sul discernimento vocazionale di Gesù. Anche Gesù ha avuto il suo discernimento vocazionale, che culmina esattamente nei giorni trascorsi nel deserto. E perché è così rilevante questo aspetto? Perché è ciò che costituisce quella che chiamavo prima l'attualità della incarnazione. Cioè, nella vicenda di Gesù noi troviamo tracciata una volta per tutte la via da seguire per riconoscere i segni della presenza, dell'iniziativa di Dio, senza uscire fuori dal mondo, senza allontanarsi dalle condizioni ordinarie dell'esistenza, ma proprio assumendole pienamente, sperimentandole fino in fondo. E credo che stia esattamente qui la differenza più marcata tra l'autentica spiritualità, religiosità cristiana e la spiritualità di altre tradizioni religiose. La differenza sta appunto nella consapevolezza che Dio non chiede di fuggire dalla realtà per incontrarlo, per essere in comunione con Lui. Appunto perché attraverso il Figlio Gesù Dio stesso si è aperto una strada per venire incontro all'uomo dentro le realtà più normali, più comuni della vita. Credo che mai come oggi sia importante riaffermare questa caratteristica specifica della spiritualità cristiana, perché mi sembra che sia molto diffusa oggi una certa tendenza a quello che chiamerei una forma di spiritualismo. Una volta si accusava la religione di essere l'oppio dei popoli, adesso paradossalmente si cercano proprio quelle forme religiose che promettono un'evasione dalla realtà concreta, che propongono il divino, il sacro, come una sorta di rimedio magico alla fatica che la vita porta con sé. Uno spiritualismo quindi che finisce di spingere al fatalismo, al disimpegno nei confronti del mondo, dell'esistenza concreta. in nome dell'Evangelo mi sembra occorre resistere a questa visione disincarnata del rapporto con Dio. Appunto questo spiritualismo molto rarefatto, molto consolatorio. La strada tracciata da Gesù è indubbiamente un'altra. E appunto la strada è quella che, come dicevo, propone e indica lo spazio dell'incontro con Dio proprio dentro il cammino vitale che si dipana nel quotidiano, giorno dopo giorno, quel cammino che è fatto di alti e bassi, come si dice, no? di salite e di discese, di riuscita e di fallimento. Ecco, è dentro queste pieghe dell'esistenza ordinaria che occorre cercare la presenza, l'iniziativa di Dio. In questo senso, allora, la via percorsa da Gesù e la via dell'uomo sono chiamate ad incontrarsi. E in questo senso il figlio di Dio è diventato protagonista di un'autentica vicenda umana proprio per fare emergere com'è da vivere l'esistenza secondo l'intenzione di Dio. Paolo nelle sue lettere, in particolare nella lettera ai Romani, anche nella prima lettera ai Corinzi, parla di Gesù come oescatos Adam, l'Adamo definitivo. L'Adamo definitivo è un'espressione molto forte teologicamente, perché significa questo: se tu vuoi conoscere qual è la forma dell'uomo pienamente coerente con l'intenzione originaria di Dio, tu devi appunto riferirti a Gesù di Nazareth, che l'Adamo definitivo o compiuto, escato significa anche questo, compiuto, pieno. Appunto non devi guardare a qualunque attuazione dell'umano, ma a quell'attuazione dell'umano che si è realizzata in Gesù di Nazareth. Questa è la forma pienamente coerente con l'intenzione originaria di Dio. E allora vorrei ancora fare qualche considerazione appunto su questa forma che Gesù dà all'esistenza umana. Cioè, qual è il modo di vivere che emerge dall'esistenza effettiva di Gesù di Nazareth? Questo modo di vivere, questa forma dell'umano che Gesù appunto plasma, comprende due aspetti fondamentali, costitutivi, che possiamo indicare così: l'affidamento religioso e la dedizione incondizionata. Ecco, queste sono le due connotazioni che in riferimento a Gesù risultano costitutive, necessarie per esprimere una vita umana che sia pienamente secondo l'intenzione di Dio. Mi soffermo brevemente su ciascuno di questi due aspetti. Anzitutto l'affidamento religioso. Gesù testimonia che alla base di un'esistenza riuscita, di un'esistenza effettivamente carica di senso, di valore, c'è il rapporto personale, profondo, con Dio. E questo rapporto con Dio, con quel Dio che Gesù chiama l'Abba, il Padre, questo rapporto a stare a fondamento, ecco, della unicità che caratterizza ogni essere umano e che lo contrassegna come persona, come chi appunto ha una dignità assoluta, una dignità che non dipende semplicemente dalle condizioni individuali, sociali, positive o negative, che segnano la concretezza di ciascuno. L'affidamento religioso è quell'aspetto del vivere che realizza, che dà consistenza al rapporto con Dio, appunto nella consapevolezza che è proprio questo rapporto con Dio che permette di aprirsi, di camminare in maniera autentica verso una vita buona. In fondo emerge dalla testimonianza di Gesù che la nostra identità personale non si gioca semplicemente sulla reazione nei confronti delle condizioni concrete con cui dobbiamo fare i conti, condizioni appunto corporee, relazionali, ambientali, culturali, eccetera. La nostra identità autentica non si gioca solo sulla risposta, sulla reazione a queste condizioni, ma più radicalmente si gioca sulla risposta ad un appello, ad un'iniziativa che provengono da Dio e appunto che risultano decisive per l'attuazione della vita buona. I Vangeli canonici fanno spesso riferimento alla cura che Gesù, come dire, che Gesù vive, che Gesù realizza proprio per l'affidamento religioso nella sua stessa esistenza. Pensiamo appunto al riferimento che ricorre sul fatto che Gesù si appartasse in luoghi deserti, solitari, a pregare. E Gesù non fa questo solo per darci l'esempio, come si scriveva in qualche manuale della teologia del passato. Cioè, Gesù di per sé non ne avrebbe bisogno perché lui è Dio, quindi non ha bisogno di pregare. Però lo fa per darci l'esempio, per farci capire che è una cosa buona. Vedete che una prospettiva di questo genere svuota subito la serietà dell'incarnazione. Gesù vive questa esperienza del dialogo intimo con l'Abba esattamente perché questo è il modo con cui il Figlio di Dio, fatto uomo, può coltivare il suo rapporto singolare con Dio nell'esistenza umana effettiva che appunto sta realizzando. È soprattutto però nel Vangelo di Giovanni che emerge questa dinamica di affidamento che segna tutta l'esistenza di Gesù. C'è un'affermazione di Gesù che, riportata nel contesto dell'incontro con una donna samaritana, che è molto indicativa a questo proposito. La troviamo nel capitolo 4 di Giovanni, versetti 31-34, in particolare quelli che trovate riportati sulle dispense. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma Gesù rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse vi ha portato da mangiare? Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Vedete, qui Gesù applica al suo rapporto con l'Abba la metafora del cibo, che è una metafora molto significativa, molto interessante. E il cibo è ciò che mi sostiene, è qualcosa che io ricevo da fuori di me e che tuttavia mi è indispensabile per vivere. La mia consistenza fisica è legata in maniera fondamentale ad assimilare un nutrimento che io non ritrovo già dentro di me, che devo introdurre in me. E questa assimilazione non avviene una volta per tutte. Noi appunto non mangiamo una volta per tutte, così come non mangiamo neanche una volta alla settimana o al mese, nella nostra giornata almeno 3 volte, ecco, ci dedichiamo a questa attività, no, dell'assumere cibo, quindi è qualcosa che si ripete. Come dicevo, Gesù applica la metafora del cibo al rapporto che lui intrattiene con l'Abba. Fare la volontà dell'Abba, compiere la sua opera, è per Gesù cibo, ha valore di nutrimento. Appunto, questo affidamento e questa apertura nei confronti delle iniziative e delle intenzioni di Dio per Gesù non è qualcosa di limitante. Non è un condizionamento, al contrario, è la condizione per dare un senso pieno al suo essere, al suo fare. Appunto, la consistenza personale di Gesù è legata all'assunzione di questo cibo, tra virgolette, che è l'iniziativa, l'intenzione del Padre. Tutto questo, appunto, non una volta per tutte, ma è un'esperienza che ogni volta deve essere cercata, deve essere coltivata, che richiede un investimento delle proprie risorse. Quindi l'affidamento incondizionato, cioè l'affidamento religioso, è dimensione qualificante del modo di vivere, del modo di essere di Gesù e quindi del modo di essere dell'escatos Adamo, dell'Adamo pieno, compiuto. Interiormente legato a questo aspetto c'è l'altro che ricordavo, cioè la dedizione incondizionata. È interiormente collegata perché potremmo dire è la conseguenza dell'affidamento religioso, così come Gesù lo realizza. Secondo la prospettiva di Gesù, l'esistenza umana, per essere davvero autentica, piena, non deve avere solo una forma religiosa, ma anche una forma donata, dedicata. Anzi, potremmo dire ancora meglio, deve avere una forma dedicata, donata, proprio perché ha una forma religiosa. L'affidamento religioso è la fonte della dedizione. E quindi la dedizione è, potremmo dire, il frutto maturo dell'affidamento a Dio, all'Abba. Questo appunto perché se l'affidamento religioso è la risposta all'iniziativa e all'intenzione di Dio, per Gesù questa iniziativa e questa intenzione di Dio non indicano una direzione diversa da quella dell'agape. Appunto, non indicano una direzione diversa da quella dell'amore, della dedizione, della cura, della misericordia. Fare la volontà di Dio per Gesù non è qualcosa di enigmatico, non è qualcosa, come dire, di nebuloso. Fare la volontà di Dio è attuare la dedizione. Fare la volontà di Dio è vivere l'agape. Non c'è un'altra volontà di Dio. Casomai, appunto, l'impegno starà in quella misura di discernimento che è necessaria per riconoscere in che modo si è chiamati a realizzare la volontà agapica, la volontà amorosa di Dio in quella situazione concreta, dentro quelle relazioni particolari. Ecco, questo è ciò che chiede discernimento, ma non appunto quale sia la volontà di Dio in se stessa, perché, ripeto, qual è la volontà di Dio per Gesù è chiarissimo, è sempre chiarissimo, è la gara, è la dedizione. Quindi se ci si affida in maniera filiale a Dio, all'Abba, e si risponde alla sua iniziativa, alla sua intenzione, la forma della propria vita non può essere se non appunto una forma agapica, una forma dedita, donata. L'esistenza di Gesù, così come ci viene attestata dai Vangeli canonici, fa emergere appunto questa coerenza indefettibile di Gesù nei confronti di questa forma dedicata, donata del suo esistere, che però appunto lui mette rigorosamente in rapporto con l'affidamento filiale al Padre. Ecco perché, come dicevo all'inizio, è un'operazione molto problematica quella di scorporare dalla testimonianza di Gesù il riferimento, l'affidamento all'Abba, per tenere soltanto l'altro versante, cioè quello della forma dedita, della forma appunto agapica della sua esistenza. È un'operazione problematica perché Gesù pone esattamente questa sfida, cioè quella di mettere in evidenza come l'esistenza umana possa avere pienamente una forma dedicata, donata, soltanto se si radica in questo affidamento filiale all'iniziativa e all'intenzione di un Dio che appunto è agape, che è dedizione. Quindi per Gesù la dedizione non è semplicemente un dovere morale. Per Gesù vivere la dedizione è esattamente la conseguenza del riconoscimento di essere creati a immagine di Dio. Appunto, se l'uomo è creato a immagine di Dio, allora la sua verità non può essere se non la verità dell'agape, della dedizione. Appunto perché Dio è così. E un'immagine somigliante di Dio, appunto, è una vita donata, è una vita dedicata. Dunque in questo, mi sembra si possa dire, troviamo l'attualità della incarnazione. Il riferimento a Gesù ci mostra, ci mette a disposizione qual è il modo di vivere l'esistenza umana pienamente coerente con l'intenzione di Dio. E questo modo è quello che si incentra sulle dimensioni fondamentali dell'affidamento filiale a Dio stesso, dunque della dedizione nei confronti degli altri. La prossima volta proseguiremo e completeremo ancora la riflessione, non più a partire dall'incarnazione, ma a partire dalla Pasqua, a partire appunto dalla morte e risurrezione di Gesù, per fare lo stesso lavoro, cioè per cogliere la specificità di questo aspetto dell'evento, della vicenda di Gesù, e per cogliere, diciamo, la rilevanza che questo ha nell'esperienza comune e effettiva dell'umano. Abbiamo ancora una quindicina di minuti, quindi se avete osservazioni, domande.